Salute pubblica e salute mentale, come detto, al centro del nostro dibattito di oggi. Nostri ospiti, il primo è Luca Crivelli, economista e docente di politiche sanitarie e salute pubblica all'USI e alla SUPSI, di cui anche direttore del Dipartimento di Economia Aziendale Sanità. E direttore della Swiss School of Public Health, che riunisce 14 università svizzere che si occupano di salute pubblica. Luca Crivelli, buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno e grazie a lei.
Diamo il benvenuto anche al nostro secondo ospite, Claudio Peter, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno.
Lei è responsabile del settore salute mentale dell'OPSAN, l'Osservatorio Svizzero della Salute, che ha appunto pubblicato la scorsa settimana questo nuovo rapporto. Partiamo però da Luca Crivelli, a lui le parole di benvenuto per inaugurare il congresso, i lavori congressuali che si avvieranno domani. Quali sono gli obiettivi di questo appuntamento annuale sulla salute pubblica svizzera? Di quali ambiti si occupa e perché in questo 2025 avete deciso di dedicarlo alla salute mentale?
Allora, il tema federatore di ogni anno viene scelto dall'organizzatore locale della conferenza. Solitamente queste conferenze vogliono comunque riunire tutta la comunità di salute pubblica e quindi lasciano aperti tante tematiche, ma insieme al collega Emiliano Albanese, quando 2 anni fa fecimo la proposta di candidare Lugano quale sede del convegno 2025, ecco che la nostra idea fu quella di focalizzare l'attenzione sulla felicità e sugli aspetti legati alla salute mentale e allo spreco di felicità legato proprio alle patologie psichiche. Il tema è stato ritenuto valido e quindi adesso domani si va in scena con queste 2 giornate che avranno tanti stimoli attorno alle tematiche prescelte.
Nel corso del congresso verrà presentato il rapporto nazionale sulla salute 2025 dell'OPSAN, con un focus specifico sulla salute mentale. Claudio Peter, come sta dunque la popolazione svizzera in termini di salute mentale? Quali sono i principali risultati emersi proprio da questo rapporto?
Per primo posso dire che la salute mentale non riguarda solo i disturbi, ma anche come stiamo psicologicamente, quindi il benessere come i problemi psichici, come adesso Luca Crivelli l'ha detto. Da questo punto di vista possiamo dire che molte persone in Svizzera stanno bene, per esempio 3 su 4 hanno dichiarato di sentirsi in buona forma dal punto di vista psichico, si sentono felice. Però, l'avete già menzionato, guardando all'altra faccia della medaglia, sappiamo che 1 persona su 2 sperimenta nel corso della vita una malattia psichica come la depressione o l'ansia. Qui devo dire che si trattano di dati più datati, vecchi, provenienti dalla Svizzera, ma non abbiamo cifre più attuali. Forse si può anche dire che negli ultimi anni abbiamo parlato molto della salute mentale dei giovani, soprattutto delle ragazze, perché da 20 anni vediamo segnali di un crescente disagio, quindi per esempio più stanchezza o più difficoltà a dormire. Mancano ancora dati recenti di quest'anno o dell'anno scorso, quindi per ora è un po' difficile a dire, a valutare come stia la gente in Svizzera.
Sì, il rapporto sonda la situazione della popolazione svizzera negli anni 2022-23 soprattutto, quindi uscivamo dal periodo pandemico, consapevamo tutte le ripercussioni per la salute mentale. Questo è certo, fra i fattori che influenzano il benessere della nostra psiche, anche le disuguaglianze sociali, fattori ambientali e contesto lavorativo. Dal vostro report emerge che sebbene in Svizzera la maggior parte delle persone occupate si dichiari soddisfatta del proprio lavoro, tra un quarto e un terzo di loro riferisce di provare stress o esaurimento. Ecco, restiamo ancora su questo rapporto per inquadrare il panorama del nostro paese. Esempi concreti su fattori sociali, ambientali e lavorativi, Claudio Peter, che incidono sulla nostra salute mentale.
Sì, è vero, ci sono diversi fattori che sono molto importanti. Per esempio, vediamo che le persone con un basso livello di istruzione o un reddito limitato riferiscono più spesso a problemi psichici, probabilmente perché sono più esposti allo stress o hanno meno risorse per affrontare lo stress. questa è un'ipotesi. Allo stesso tempo, però, è anche importante di dire che ricevono raramente un trattamento, che questo fa pensare a una possibile carenza di accesso alle cure per queste persone. Nel contesto dei fattori ambientali, un aspetto positivo per la Svizzera è la buona accessibilità agli spazi verdi, che aiuta a ridurre stress, ansia e sintomi depressivi per tutta la gente. Poi nel contesto lavorativo, anche importante di menzionare, c'è un aumento dei fattori di stress come la monotonia o l'insicurezza lavorativa, questo è qualcosa che può avere un impatto negativo.
Tra l'altro va detto che la salute, così come la intende anche l'OMS, non è semplicemente l'assenza di malattie, bensì uno stato di benessere fisico e psichico. Luca Crivelli, lei nel corso proprio della Swiss Public Health Conference, terrà una relazione sulla ricchezza mentale, non tanto intesa come ricetta di buone pratiche da adottare quotidianamente, ma proprio come nuovo parametro, anche alternativo addirittura al PIL per misurare il benessere delle nazioni. Ci aiuti a capire meglio in cosa consiste questo modello?
Ok, è un approccio che è stato sviluppato praticamente durante il periodo Covid da un gruppo di ricercatori australiani che ha proposto, diciamo, di focalizzare l'attenzione proprio in un momento di crisi sociale come la pandemia sul capitale cerebrale, sulla salute mentale come risorsa collettiva di una nazione. Ora, diciamo, l'indicatore che hanno sviluppato si colloca un po' a metà tra gli indicatori di felicità e l'indicatore economico per eccellenza, il prodotto interno lordo. Infatti è la somma di quella parte di prodotto interno lordo che è veramente associata a un aumento del benessere ed è generata, diciamo, dal contributo del capitale umano e dai cervelli delle persone, a cui però viene aggiunta una parte che sappiamo il PIL dimentica, e cioè la produzione di beni sociali. Pensate a tutte le attività di cura che non transitano attraverso il mercato, che non hanno un prezzo di scambio e quindi non possono rientrare nel PIL, ma sono essenziali per il nostro benessere: la cura degli anziani, la cura dei bambini, la cura delle relazioni di buon vicinato, la cura dell'ambiente. Ecco, questo indicatore di ricchezza mentale delle nazioni contempla anche questo cosiddetto consumo sociale. Cerca di quantificarlo e alcuni tentativi sono stati fatti proprio quest'anno dalla Norvegia, che ha voluto dare un valore anche monetario, economico a questa dimensione della vita, e poi include gli investimenti nella cosiddetta infrastruttura del capitale sociale. Cioè, noi sappiamo che la felicità delle comunità è fortemente promossa quando le persone si fidano le une delle altre, quando hanno un'opinione positiva del prossimo, perché sanno che possono contare sull'aiuto anche di una persona estranea. Questo ha un effetto estremamente benefico nei momenti di difficoltà, quando si sperimenta la perdita del posto di lavoro o una situazione di salute precaria, oppure si fa parte di un gruppo che viene discriminato. Ebbene, il fatto di avere del capitale sociale è un fattore protettivo, cioè che contiene la riduzione di felicità associata a questi eventi.
Luca Crivelli, la Svizzera come sarebbe messa a ricchezza mentale se adottasse questo parametro?
Ma io penso che la Svizzera si colloca a un buon livello, cioè è un paese che in qualche modo con le comunità locali, il federalismo, ha sviluppato molto questa appartenenza, diciamo, a un contesto sociale, e credo che il fatto che abbiamo comunque uno dei paesi al mondo con la speranza di vita più importante è soprattutto il frutto, diciamo, di questa alta qualità delle relazioni di cura e delle relazioni sociali.
E fra gli incentivi che dovrebbero spingere i paesi e le loro politiche sanitarie a investire nella salute mentale, non c'è solo la felicità della popolazione, ma anche proprio una mera questione economica. Nel 2022, infatti, i disturbi psichici hanno generato in Svizzera costi sanitari pari a 9,5 miliardi di franchi, ossia il 10% della spesa complessiva per la salute. Si tratta del secondo gruppo di malattie più oneroso, al pari delle patologie cardiovascolari e subito dopo quelle neurologiche. Claudio Peter, il disturbo, la malattia psichica costa in pratica più del cancro, delle spese mediche necessarie per curare il cancro. Com'è possibile? Quali sono i diversi livelli su cui si ripercuotono i costi?
Sì, è vero, le malattie psichiche comportano veramente costi molto elevati per tutta la società. I costi sanitari sono una cosa, quei 10 miliardi di franchi sono legati a aspetti come i trattamenti, l'assistenza ai farmaci. Questo studio non è ancora stato pubblicato, quindi seguiranno ancora dati più dettagliati, però mi sembra anche importante di menzionare che ci sono anche costi indiretti, ad esempio le perdite di produttività dovute all'assenza, presenze inefficaci o invalidità. Quindi in questo ambito si parla di 12 miliardi di franchi, ovvero il 18% delle perdite totali di produttività in Svizzera. Quindi le malattie psichiche rappresentano un gruppo costoso perché colpiscono molte persone, iniziano spesso già in giovane età, possono diventare croniche e a volte limitano anche la capacità lavorativa, diciamo.
Quindi costi non soltanto sanitari, ma poi anche un costo sociale, quello del disturbo e della malattia psichica. Ma restiamo ancora sui costi sanitari, che in Svizzera da anni sono una questione annosa. Noi il prossimo 29 di settembre saremo di nuovo chiamati, no, come popolazione ticinese, a votare su due iniziative popolari per tentare di porre un freno all'aumento inarrestabile dei premi di cassa malati. Luca Crivelli, sono anni che il sistema sanitario svizzero è al collasso, è insostenibile. In che misura questa crisi si ripercuote negativamente, ostacola la salute pubblica, o viceversa in che misura è sintomo di un investimento insufficiente da parte delle istituzioni, delle nostre politiche sanitarie nella salute pubblica?
Ma mi sembra molto opportuno il fatto di sottolineare la parola salute pubblica, no? Perché noi spesso tendiamo a confondere la salute pubblica con i costi generati dal sistema sanitario, che di fatto sono dei costi per lo più di cura degli individui, cioè delle singole persone, mentre la salute pubblica è quella, diciamo, insieme di attività che promuovono la salute delle intere popolazioni. Quindi lo fanno attraverso la promozione di prevenzione, la promozione della salute, attraverso delle politiche che spesso si collocano al di fuori del sistema sanitario e quindi raramente transitano nei conti diciamo delle casse malati. Sono le politiche dell'educazione, dei trasporti, dell'energia, le politiche ambientali, le politiche sociali, le politiche degli alloggi. Tutte queste politiche sono dei fattori che promuovono la salute, che promuovono la prevenzione, e sono su queste voci di spesa che dobbiamo sicuramente investire di più. Ora, la Svizzera non è messa male, perché tutti questi livelli, diciamo, politici sono comunque presidiati in modo importante, ma non c'è qualcuno che governa le azioni dello Stato, che coordina le politiche verso quello che anche nel rapporto di quest'anno dell'OFSAN sulla salute viene chiamato mental health in all policies, cioè di inserire la salute mentale, di inserire la salute pubblica all'interno di tutte le politiche in un approccio coordinato.
Sì, questa raccomandazione dell'OPSAN si rivolge proprio a 360 gradi a tutte le politiche, a tutta la società. Ci sono 39 le raccomandazioni specifiche, operative, che il rapporto rivolge alla società, alla ricerca accademica, al mondo del lavoro e ancora alla politica. Claudio Peter, qual è il vostro messaggio e poi da chi viene raccolto, no? Facciamo l'esempio: fra le raccomandazioni ne troviamo alcune destinate ai datori di lavoro, ai dipartimenti delle risorse umane, ai programmi aziendali, ma non c'è il rischio che rimangano, ahimè, degli appelli su carta? Chi raccoglie questo testimone?
Sì, beh, questa è una buona domanda. Forse vorrei rispondere così: che è vero che il rischio che le raccomandazioni restino solo su carta, quello esiste, e questo vale per molti rapporti, studi scientifici o anche manifesti. L'OPSAN non ha un potere esecutivo ed è Giusto così. Quindi il nostro compito è di fornire dati affidabili per stimolare una discussione, diciamo così. I decisori politici, almeno nel settore sanitario, sono informati del rapporto, quindi loro lo conoscono, ma i cambiamenti devono partire anche dalla società e da chi è stato eletto democraticamente per decidere. Forse un messaggio centrale di questo rapporto mi sembra anche di dire che la salute mentale non è scontata per nessuno, è influenzata da molti fattori e proprio per questo si può e si deve agire in più ambiti, quindi è il prima possibile, anche perché molti disturbi iniziano già nell'adolescenza. Quindi questo mi sembra abbastanza importante.
E forse davvero questo è uno dei punti centrali, perché la consapevolezza è una questione che riguarda tutti, non solo i decisori politici, ma anche, la società nel suo insieme. Luca Crivelli, nell'ascoltare anche le parole di Claudio Peter, qual è, al momento l'accoglienza di questi appelli da parte della società, del mondo del lavoro, della politica? Quali le soluzioni per rendere più vincolante proprio l'impegno a favore della salute pubblica? Come ci possiamo muovere?
Io penso che la conferenza che inizia domani sia un contributo anche a portare l'attenzione, diciamo, della società in generale, ma soprattutto anche dei decisori politici nei confronti di queste raccomandazioni. Giovedì avremo, una tavola rotonda con anche, invitati alcuni, attori chiave del nostro sistema proprio a discutere le implicazioni di questo rapporto che è stato confezionato con il contributo di molti studiosi e anche diciamo di persone della società civile e che in qualche modo vuole proprio non rimanere lettera morta. Quindi penso che cominciare a dibatterne, parlarne, farlo diventare un tema di riflessione anche in vari contesti come quello di domani e dopodomani sia un cammino promettente per fare in modo che tutto questo lavoro svolto non cada in qualche modo nel dimenticatoio.
Luca Crivelli, voi questa volta come Accademia delle Scienze Mediche, tempo fa avevate anche fatto un appello, una richiesta affinché venga istituita la base legale per creare, no? Una legge federale sulla salute pubblica. Ci può spiegare in che misura questa base legale potrebbe aiutare in questo senso e soprattutto qual è il sentimento politico attualmente nei confronti di una simile proposta?
Sì, allora, penso che tutti conoscano la legge più importante del nostro sistema sanitario, che è la legge sull'assicurazione malattia, che è una legge in realtà estremamente tecnica, no? Che regola il finanziamento soprattutto delle prestazioni a carico della LAMAL e definisce le regole del gioco per gli attori che partecipano a questo mercato. Non abbiamo invece una legge che regoli la promozione della salute, che regoli la prevenzione. Una legge era stata elaborata dal Parlamento nel 2009-2010, ma è fallita nell'ultima votazione, quella di conciliazione tra il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale, per degli aspetti di dettaglio e quindi è rimasta lettera morta. Allora, proprio per sopperire a questa mancanza, l'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, che è un luogo anche di riflessione, di contributo al pensiero della società, ha commissionato uno studio all'Università di Losanna, Unisanté e all'Università di Neuchâtel per studiare soprattutto la governance del nostro sistema sanitario. Una governance molto complessa che vede tanti attori, attori pubblici, confederazioni, cantoni e comuni, casse malati, associazioni dei medici, dei fornitori di cura. Molto molto difficile gestire il sistema, si ha l'impressione che non ci sia nessuno al posto di guida, al posto di comando del nostro sistema sanitario. E soprattutto abbiamo questo approccio estremamente rivolto agli aspetti curativi. Oggi sappiamo dall'OMS che la salute diciamo, delle persone, la salute degli animali e la salute del pianeta sono tre dimensioni fortemente interconnesse che vanno promosse allo stesso momento. Ecco, la proposta dell'Accademia andava nella direzione di creare un articolo costituzionale, molto semplice, abbiamo anche scritto il testo, anche se questo di solito è un compito che appartiene alla classe politica, articolo 116A, politica sanitaria, che definisce un ruolo chiaro della Confederazione nel poter governare il nostro sistema sanitario. Sulla base di questo articolo costituzionale, il Parlamento potrebbe riflettere su una legge federale che regoli in modo più diciamo, omogeneo e uniforme questo settore. Non so se la classe politica raccoglierà questa sollecitudine, questa idea. Qualcuno sta pensando a un'iniziativa popolare, qualcun altro forse a qualche interrogazione parlamentare. Vediamo se questa idea troverà nel Parlamento attuale sufficienti alleanze per poter diventare una maggioranza e rendere questa legge federale sulla salute una realtà.
Allora, un appello per una legge federale che promuova la salute, che dicevamo non è soltanto assenza di patologia, ma è uno stato di benessere psicofisico. Siamo partite da questa sua bella definizione iniziale della salute mentale o dall'altra parte il rischio di avere uno spreco di felicità. Concludiamo con Claudio Peter, abbiamo proprio ancora 2 minuti. Fra le raccomandazioni che voi segnalate è anche quello di rafforzare la ricerca scientifica, colmando anche ancora alcune lacune che abbiamo in termini di raccolta dati e loro analisi. Claudio Peter può magari anticiparci quali sono i vostri prossimi passi come Opsan?
Quello è difficile da dire perché ci stiamo pensando. Noi tipicamente usiamo i dati che ci sono, quindi noi facciamo quello che possiamo. Vorrei forse menzionare che, per esempio, per i primi 10 anni dei giovani o dei bambini non ci sono informazioni in Svizzera. Mi sembra importante di menzionarlo perché tanti problemi, se posso dire così, iniziano lì. Quindi lì, per esempio, un aspetto dove noi finora, anche altri in Svizzera, non possiamo fare niente perché mancano le informazioni.
E allora, nell'attesa di avere altre informazioni preziose per fotografare la situazione, io non posso che ringraziare Luca Crivelli, economista e docente di politiche sanitarie e salute pubblica all'USI e alla SUPSI, direttore della Swiss School of Public Health, e anche Claudio Peter, responsabile del settore salute mentale dell'Opsan, l'Osservatorio Svizzero della Salute. Grazie per essere stati con noi.
Arrivederci.
Grazie mille.
E
Arrivederci.
ringrazio anche Barbara, grazie Barbara Camplani per aver curato questo bel approfondimento.
Grazie.